Allora, il primo incontro dopo le vacanze, per di più col tempo brutto e la neve, siamo tutti un po'. Il testo di oggi è un testo un po' difficile, non difficile come testo in sé, è un pezzo di racconto che conosciamo, poi lo leggiamo dal capitolo 12 dell'Esodo, ma è difficile rispetto al ragionamento che stiamo facendo. Bisognerà un po'. Cosa? Bisognerà un po'. Troppo forte per favore, rientro. Bisognerà un po' concentrarsi, cercando di svegliarsi, nonostante l'ora, perché è un passaggio delicato rispetto alla nostra riflessione su questi temi del conflitto, del male, eccetera, che credo ci aiuti poi per tutto, cioè su cui ritorneremo mano a mano praticamente fino all'ultimo testo. Quindi così un passaggio che vale la pena di cercare di pensare un po'. Per questo motivo faccio un minimo di riassunto delle puntate precedenti, in modo che riusciamo a capire un po' a che punto siamo arrivati, no? Nella prima lezione abbiamo visto il testo di Caino e Abele e abbiamo così un po' tentato di vedere come in qualche modo il conflitto, la durezza, una certa violenza è qualcosa di tra virgolette naturale, no? Cioè è un dato di realtà che non sembra evitabile nemmeno all'inizio della storia, no? Ricordate, è qualcosa che nasce dal fatto di essere diversi e dalla fatica, dal rifiuto di accettare la diversità e quindi non ha un motivo in sé apparentemente. Da questo punto di vista la storia di Caino è durissima, no? Non si capisce perché vengono accettati i doni di uno e rifiutati quelli dell'altro. È come se ci fosse un nucleo profondo di noi che comunque nella nostra vita chiama e trova e incontra una violenza e un conflitto, no? Cioè è come se noi potessimo solo ragionare dal conflitto in poi, no? Non possiamo ragionare o avere nostalgia di un mondo innocente dove il conflitto non c'è, no? Ci sembra che la parola di Dio dica. Noi possiamo decidere cosa facciamo con il conflitto, se lo percorriamo, se lo usiamo contro gli altri, se lo governiamo, se lo addomestichiamo, no? Possiamo decidere dal conflitto in poi che cosa facciamo, no? Ecco, un po', diciamo, il primo passo era stato questo. La volta scorsa abbiamo visto invece la bellissima storia di Giuseppe, dove un pochettino l'idea del conflitto era più, tra virgolette, positiva, no? Questo, cioè, possiamo decidere che cosa farci col conflitto, no? E Giuseppe ci fa qualcosa, no? Prende sul serio il conflitto, la violenza posta dai suoi fratelli e ne fa uno strumento di redenzione, di crescita per lui e per gli altri. Ne fa un luogo dove è possibile mettere in moto un'altra storia. Non capisco dalle facce se sto parlando di cose stranissime o se più o meno, seppure vagamente, è il coma profondo delle tre. Dunque, questi due primi passi che stanno nella scrittura vengono per noi come riflessione alla parola di Dio, ma in un certo senso potremmo dire che sono qualcosa che riguarda chiunque. Cioè che non riguarda solo chi crede a questa come parola di Dio, potrebbe essere un testo di sapienza filosofica o di, no? Dicono un dato di realtà dell'esperienza dell'umanità. Qualcosa che bene o male, chiunque abbia compiuto 30 anni ha sperimentato nella sua vita prima o poi, no? E cioè che per quanto ti sforzi comunque c'è una violenza che esiste, che è un dato di realtà, con cui prima o poi, per quanto uno cerchi di sgusciare, devi fare i conti, eh? E c'è modo e modo di fare i conti con questa cosa. Ci sono dei modi che moltiplicano la violenza o fanno ancora più male, e ci sono dei modi creatori, no? Una potenza di possibilità di cominciare da lì, di usare quell'energia in direzione di un'altra storia. E con il testo che comincia, che vediamo oggi, entriamo in qualche modo in un passo più avanti, no? E non a caso lasciamo la storia dei patriarchi, eh? La storia dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, è un po' una specie di grande premessa, gli esegeti non sarebbero d'accordo, ma lo dico per spiegarci, non è una cosa tecnicamente esatta, ma è, come dire, ci aiuta a entrare nel clima, no? Riguardano la storia più universale, secondo la scrittura, no? Dunque una storia che in qualche modo riguarda la comune umanità di tutti, quelli che hanno due gambe, due braccia, sono esseri umani, un cuore, una testa, un'anima, più o meno funzionano così. I problemi di fondo del tipo da dove vengo, perché c'è il male, cosa siamo destinati a fare, quelle domande che più o meno tutti si fanno. Invece oggi vedremo un testo che è l'Esodo, che viene dall'Esodo, e l'Esodo è il grande libro in cui inizia la storia privilegiata tra Dio e il suo popolo, no? Ricordate tutti sicuramente, per averlo sentito almeno leggere nella liturgia, il racconto del rovetto ardente, Dio che rivela il suo nome, poi il racconto della Pasqua, il passaggio del Mar Rosso, gli ebrei liberati dalla schiavitù, e poi il Sinai, dove il popolo riceve una legge specifica. E l'Esodo, questa storia, è la storia di fondazione del popolo eletto, una specie di carta costituzionale, no? Dove si comincia a distinguere un popolo da tutti gli altri popoli, cioè dove si comincia a parlare di qualcosa di specifico, di chi accetta il rischio e il percorso di una storia con Dio. E non è che si ripete tutto quello che si è detto prima vale anche dopo, le grandi domande valgono anche dopo, non è che uno smette di essere una persona. Però è vero che dentro questa storia con Dio anche le cose antiche assumono un'altra faccia. Solito esempio che facciamo sempre, dentro un amore non è che uno cambia carattere rispetto a come era prima, uno resta lui, c'ha il suo nome, la sua faccia, la sua storia, ma quando un amore entra nella nostra vita, poi noi tutto quello che siamo rimane lo stesso, ma contemporaneamente assume, è come se tutto si spostasse di uno scatto, no? E tutto si risistema in un altro modo, no? In un'altra logica, con degli altri sapori, con delle altre, no? E uno sa dentro di sé, anche se spesso non sa spiegarlo, che per esempio più o meno crede le stesse cose che credeva prima, no? Non è che cambia idee, cambia opinioni, cambia tutto, no? Ma per esempio in genere è un po' più allegro, no? Dunque c'ha normalmente una percentuale piccolina di ottimismo in più, no? Per cui vede gli stessi problemi, però gli sembrano un po' meno tragici, no? Cioè le stesse cose ci sono, ma si risistemano in un'altra logica. Allora, qui è lo stesso, ci sono di nuovo tutti i grandi temi, dunque anche il tema del male, del conflitto, che però cominciano a pigliare un altro colore. Il prossimo mese faremo un passo avanti ancora più decisivo leggendo un testo del Vangelo. Da questo punto di vista ci butteremo a capofitto nel modo speciale di vedere il problema del conflitto, del male, dentro un rapporto maturo con Dio, che è quello di Gesù. Sono riuscito a spiegarmi fino qua? Bene, ok. Allora, quindi noi dobbiamo un po' tenere presente questa cosa come orizzonte. Stiamo cominciando a parlare di quelle due cose che abbiamo detto, il conflitto in qualche modo c'è fin dall'inizio e noi ragioniamo dal conflitto in poi. E della seconda cosa, cioè il conflitto non è solo una cosa malvagia, ma è un motore di energia che può mettere in moto un'altra storia, di queste due cose, ne stiamo cominciando a descriverle dentro una storia particolare, che si chiama alleanza nella scrittura, dentro questo nuovo rapporto dentro il quale forse anche noi ci sentiamo, no? Un rapporto con Dio che ha spostato un po' tutte le cose. Allora, leggo il testo dal capitolo 12 dell'Esodo. A mezzanotte il Signore percosse ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono, fino al primogenito del prigioniero nel carcere sotterraneo, e tutti i primogeniti del bestiame. Si alzò il faraone nella notte, e con lui tutti i suoi ministri e tutti gli egiziani. Un grande grido scoppiò in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. Questi primi due versetti già un po' pigliano la gola, sono un po' tremendi. Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e gli israeliti. Andate a servire il Signore come avete detto, prendete anche il vostro bestiame, le vostre greggi come avete detto, e partite e benedite anche me. Gli egiziani fecero pressione sul popolo, affrettandosi a mandarli via dal paese, perché dicevano: stiamo per morire tutti. Il popolo portò con sé la pasta prima che fosse lievitata, recando sulle spalle le madie avvolte nei mantelli. Gli israeliti eseguirono l'ordine di Mosè e si fecero dare dagli egiziani oggetti d'argento e d'oro e vesti. Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani, i quali annuirono alle loro richieste. Così essi spogliarono gli egiziani. Gli israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di 600.000 uomini capaci di camminare, senza contare i bambini. Inoltre, una grande massa di gente promiscua partì con loro, e insieme greggi e armenti in gran numero. Fecero cuocere la pasta che avevano portato dall'Egitto in forma di focacce azime, perché non era lievitata. Erano infatti stati scacciati dall'Egitto e non avevano potuto indugiare. Neppure si erano procurati provviste per il viaggio. C'hanno oro e argento, ma non c'hanno da mangiare. Il tempo durante il quale gli israeliti abitarono in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore, per farli uscire dal paese d'Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti di generazione in generazione. Allora, questo è il testo che io ho preso perché mi sembra, per molti versi, il pezzo più forte di questi capitoli. Se avete un po' di tempo in questo mese, prima della prossima volta, vi consiglio, come vi avevo detto per la storia di Giuseppe, asterisco, le lezioni sono una buona occasione per ragionare sul brano, ma anche per cominciare a leggere dei pezzi un po' più lunghi, no? Allora, di leggervi un po' la storia di questa uscita dal capitolo 7 fino al capitolo 15. È un racconto che nell'orecchio abbiamo, che tutti abbiamo visto Il Principe d'Egitto in cartoni animati, quindi più o meno sappiamo come funziona, ma è molto bello da leggere. C'è tutto questo dialogo a due voci, un preannuncio e poi le cose accadono, no? Le cose si dicono e poi accadono. E già su questo bisognerebbe ragionare un po', no? Per noi il rapporto tra le cose dette e le cose accadute è molto strano. E normalmente noi ragioniamo che le cose accadono e poi semmai ne ci pensiamo su. Noi ragioniamo sempre dopo, no? Possediamo solo il passato, no? Non abbiamo il futuro. In questa logica di rapporto con Dio funziona al contrario. Prima le cose si dicono, dunque si dicono, si pensano, si amano e poi accadono. Ma su questo torneremo alla fine. E c'è il racconto delle piaghe, di cui l'ultima è la piaga dell'uccisione dei primogeniti che abbiamo letto. Ma anche quelle prima non scherzano, fanno un po' meno impressione perché ci sono un po' meno così immagini di cadaveri, però insomma le cavallette, i mosconi, l'acqua tramutata in sangue, insomma ne succedono di tutte a questi poveracci. Gli esegeti vi direbbero che questi capitoli dell'Esodo hanno la caratteristica di aver unito almeno due racconti, due memorie di due uscite dall'Egitto. Gli ebrei non sono usciti tutti in una volta sola, sono usciti a varie mandate dall'Egitto. E almeno due racconti ci sono, di cui uno si dice l'esodo fuga e uno l'esodo uscita, cioè un esodo in cui sono scappati come qua, come l'immagine che noi abbiamo nell'Esodo, è un esodo in cui gli egiziani in buona pace, senza inseguirli, senza carri e cavalieri, li hanno congedati dando loro oro, argento, eccetera. La fusione di questi due racconti, noi non ci abbiamo mai fatto caso, credo, ma se lo leggiamo tutto in fila lo vedremo, fa sì che c'è un racconto molto discontinuo, no? Per esempio a un certo punto si dice, quando il faraone lasciò partire Mosè e gli ebrei, e tre righe dopo si dice, quando fu riferito al faraone che Mosè e il suo popolo erano fuggiti, no? E tu dici, vabbè, ma li ha lasciati partire o sono fuggiti, no? Sono proprio i due racconti che sono fusi un po' male, no? Ma al di là di quello che dicono gli esegeti, c'è un dato importante, no? Non c'è un modo solo per uscire. E la scrittura, anche ancora una volta, in questo ci è maestra di vita, no? Non c'è un solo modo per cambiare. Non c'è un solo modo per affrontare la schiavitù, la violenza subita, il dolore, il conflitto. Ce ne sono sempre almeno due in contemporanea, di cui uno buono, tranquillo, calmo e sereno, e uno un po' meno, un po' più incasinato, un po' più avventuroso. Ecco, minimo questi due insieme ci sono sempre. No? Noi avremo sempre l'idea che dai problemi, dalle situazioni di dolore, dai conflitti, uno trova una soluzione. La scrittura ci dice che minimo sono due, di cui minimo una delle due non è simpatica. E in genere nella media sono molto più di due, cioè ci vanno tanti elementi perché noi riusciamo a uscire. Ci vanno tanti pensieri diversi, che spesso non vanno d'accordo tra di loro, tante decisioni diverse, tante azioni, di cui alcune buone, dolci, serene, altre un po' guerrigliere, un po' da cowboy, un po' avventurose. Smettiamola di pensare che la vita funziona come una successione di eventi, uno da cui un altro, poi succede questo, allora io decido quello, lo faccio, poi decido quello, poi lo faccio, no? La sapienza popolare dice ad esempio che, che quando ti arriva un guaio devi prepararti perché te ne arrivano almeno altri tre, no? Cioè che non succede mai un guaio da solo, no? Che in casa non si rompe mai un solo elettrodomestico, se ne rompono sempre due o tre. E funziona così, la vita non va avanti per una struttura lineare, ordinata, che ci dà il tempo di prendere una decisione alla volta. Questo è un laboratorio, no? Dove gli esperimenti si fanno in questo modo. Nella realtà ci sono sempre almeno due vie e sempre in genere opposte quelle due, spesso molte di più. Dunque questa storia inizia con questa tragedia di piaghe, una peggio dell'altra, in crescendo, e si concluderà con i cadaveri degli egiziani nel Mar Rosso. Quindi è un crescendo di violenza e di lotta. E a noi questa scandalizza di più che quella di Giuseppe o quella di Caino, perché questa sembra voluta da Dio. Cioè, pare che Dio, per difendere il suo popolo, mena a botte a tutti quegli altri. E questo ci fa impressione. Allora proviamo a vedere se, percorrendo un po' il brano, poi riusciamo a dire due cose su questo. Allora, la prima cosa che vorrei farvi notare è che di nuovo si parla di primogeniti. I primogeniti nella scrittura fanno sempre delle pessime fini, eh? E qui ad essere colpiti sono i primogeniti del faraone, fino al primogenito del prigioniero nel carcere sotterraneo, e tutti i primogeniti del bestiame. Non c'è scampo, tutti i primogeniti. Faccio un asterisco, una nota in fondo: di Cristo si dice che è l'unigenito, non il primogenito, l'unigenito del Padre, ma il primo tra molti fratelli, che è una bella contraddizione. L'avete sicuramente sentita questa cosa nella liturgia, ma forse non ci avete mai pensato. Perché a Cristo succede, e in questo è primo di molti fratelli, la stessa sorte di tutti i primogeniti nella scrittura, finisce in croce. Ma contemporaneamente, essendo l'unigenito del Padre, cioè non avendo un Caino a portata di mano, sarà risuscitato. E insieme tutte e due le cose, non Gesù? È un primogenito dalla nostra parte, primogenito di tanti fratelli che siamo noi. E dunque, in quanto primogenito di tutti noi, si becca la dose di violenza che spetta ai primogeniti. Ma contemporaneamente dalla parte del padre è l'unigenito, non c'è un fratello cattivo. E questo già dice qualcosa su come si sposta questo ragionamento sul male. O se volete, lo dico in modo più religioso, che così si capisce di più, per parte nostra continua a funzionare questa legge originaria di Caino e Abele. Il primogenito se la piglia perché la nostra difficoltà è di accettare la diversità del secondogenito, no? Perché non siamo in grado di sopportare la pluralità, gli altri che sono diversi. Ma siccome dalla parte di Dio c'è la Trinità che è comunione, dove la diversità è perfettamente accettata, ci sono solo figli unigeniti. Non c'è la pluralità che non viene accettata. C'è questa storia terribile dei primogeniti, che è anche una figura profondamente umana, no? Si viene colpiti, la piaga peggiore è che si viene colpiti non tanto in se stessi, ma nella propria discendenza, no? E nella propria discendenza primogenita, che nella logica dei popoli antichi è la discendenza quella che merita l'eredità, quella che merita il governo della casa, cioè la discendenza prediletta. E anche qui bella riflessione si potrebbe fare, la violenza colpisce il suo punto più duro non in noi, ma nella nostra relazione più importante. Il faraone avrebbe preferito morire piuttosto che vedervi morto il suo primogenito. È l'immagine della violenza più tremenda, che dunque è una violenza che ci colpisce in una relazione. Vedete che, come dicevo prima, ci stiamo spostando nell'ambito di una relazione. Dai primi due testi, che sono dove il soggetto pensa solo sé, qui stiamo entrando in una logica di relazione tra uomo e Dio, e ci viene subito mostrato che la violenza più potente è quella che ci colpisce laddove noi abbiamo la relazione più privilegiata. Che il dolore più grande che si può immaginare, il conflitto più orribile che può esserci, è il conflitto che ci priva di una possibilità di relazione. Io trovo molto bello il versetto che dice: un grande grido scoppiò in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. Un grande grido, questa espressione qua per esempio sarà ripresa da un altro versetto, un grido si ode in Rama, Rachele che piange i suoi figli e non vuole essere consolato, versetto che sarà poi citato dagli evangelisti in relazione a quella che noi chiamiamo la strage degli innocenti. Nel Vangelo di Matteo c'è questa citazione: Rachele non vuole essere consolata perché ha perso i suoi figli, no? C'è questa specie di grido che attraversa la scrittura sulla morte dei piccoli, ed è un grido che però segna l'ascolto da parte di Dio del grido del suo popolo che è schiavo in Egitto. Al capitolo 3 si dice: Dio udì il grido del suo popolo. E l'unica cosa chiara è che bisogna gridare. E questo è un altro bel tema, credo, no? soprattutto nella nostra situazione culturale, noi abbiamo la teorizzazione ideologica, il privilegio assoluto del nascondimento e del privato, no? Se uno piange per un grande dolore gira con gli occhiali scuri normalmente, eh? E non si devono nemmeno vedere i segni di un grande dolore. E la scrittura è attraversata da grida, perché il grido è ancora di più che le parole, il grido è la fiducia in una relazione che non c'è ancora, la scommessa sul futuro. Le parole chiedono un interlocutore, io c'ho uno davanti e devo fidarmi di lui per parlargli, ma gridare vuol dire che io non c'ho nessuno davanti, ma scommetto sulla possibilità che qualcuno ascolterà il grido che io lancio e scommetto sulla possibilità che questo grido aprirà una relazione. Il grido del popolo schiavo è un grido verso un cielo che loro sentono in quel momento come vuoto e sperano che qualcuno l'ascolti e che da questo grido raccolto possa venire fuori una relazione. Voi sapete, un tema per me molto caro, questo della parola scambiata. Io credo che sia un tema molto importante, no? Che anche culturalmente noi stiamo in una società, in una cultura che ha teorizzato che essere adulti vuol dire tacere e che ci sembra una disciplina molto buona, molto educata, molto borghese, quella di avere una grande misura nel mostrare noi stessi. E questa cosa io ogni tanto scherzando la chiamo la grande congiura del silenzio, no? Mostriamo maschere e poi ci lamentiamo perché nessuno ci riconosce. Ma pensate, la scrittura va ancora più avanti. Non solo culturalmente dice che bisogna avere fiducia in chi sia di fronte, che c'è una parola scambiata che può essere buona, no? Ma addirittura dice che bisognerebbe avere il coraggio di gridare all'aria, al vuoto, di gridare a chi ancora non c'è. E si grida per risolvere un conflitto come il popolo schiavo o per denunciare un conflitto come gli egiziani. Si grida comunque. Io personalmente credo che uno dei motivi per cui facciamo così fatica di fronte a questo tema della violenza e del conflitto è che non sappiamo gridare, ma proprio nel senso che non abbiamo la fiducia in chi e in cosa ancora non c'è. Un grido, un grande grido scoppiò in Egitto. E poi ci sono quei versetti che esegeticamente provengono probabilmente dall'altro racconto. Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: alzatevi, abbandonate il mio popolo, voi gli israeliti, andate a pregare come avete chiesto, eccetera, no? Vengono mandati via, gli fanno pressione, dice, no? Perché se ne vadano. A me viene in mente qui la storia di Giona, no? Che spero abbiate letto, questo breve libro, raccontino di solo 4 capitoli. Giona viene mandato da Dio a predicare a Ninive, c'ha un sacco di paura perché i niniviti sono famosi per essere piuttosto duri con i profeti e i predicatori, e allora comincia a cercare scuse con Dio, da fare, non posso, vado più tardi, insomma fa un po' di storie, e Dio insiste, e allora lui a un certo punto dice: vabbè, ok, vado, non spingere, vado. E si imbarcò su una nave che però andava nella direzione opposta, cioè non per andare a Ninive, ma per scappare più lontano. E so che non ha fatto i conti con Dio, che non c'ha gli stessi termini di distanza nostri. Il risultato, una grande tempesta comincia a sconquassare la nave, no? E perché Dio è abbastanza arrabbiatello, che Giona ha tentato di fregarlo. E allora si dice nel racconto di Giona che i marinai tirano nuove sorti per vedere chi è che aveva causato l'ira del Dio. E ovviamente le sorti cadono su Giona e loro lo buttano a mare. gli dicono vai, portati dietro la tempesta e vattene, no? Lo buttano a mare, Giona viene inghiottito da una balena e sputato sulla spiaggia di Ninive, ovviamente, perché il signore è testardo. E a quel punto Giona, racconto questo pezzo solo per farvi sapere come va a finire la storia, poi torniamo alla questione che ci interessa. Giona dice vabbè, ok, ho fatto di tutto, però adesso tocca andare, sono qua, cioè persino le balene si sono messe d'accordo con Dio. Va a predicare e viene immediatamente ascoltato, e Ninive si converte, e tutti fanno quello che lui dice, lui predica la penitenza sottovoce, tutti ripetono gridando le parole che Giona dice sottovoce. E a questo punto uno dice vabbè, allora dovresti aver imparato la lezione. Invece la reazione di Giona è che si arrabbia tantissimo e gli dice Dio, ma come? Mi hai fatto sprecare una marea di energie perché avevo paura, bastava che mi dicevi che andava tutto così bene, io ci sarei andato subito, mi sarei evitato la tempesta e tutte le scuse, perché io c'avevo paura perché quelli mi avrebbero ucciso, invece questi mi hanno accolto a braccia aperte, se tu me lo dicevi prima io non avrei avuto problemi. E allora Dio non dice niente, Giona arrabbiatissimo si addormenta al sole e Dio gli fa crescere sulla testa un alberello per fargli ombra, un chicaion, un terebinto per fargli ombra, e Giona si sveglia tutto bello riposato e rinfrescato dall'ombra, è tutto contento, guarda questo alberello, ma un verme sotterraneo mangia le radici dell'alberello che secca, e allora Giona si arrabbia di nuovo da capo e dice Dio, ma miseria, cioè, poi dispettoso proprio, mi stavo godendo l'ombra e tu fai seccare l'albero. E Dio dice, vedi, tu sei molto dispiaciuto che si è seccato un albero che non hai piantato, che non hai coltivato, e io avrei dovuto lasciare perire nel peccato i niniviti che sono figli miei, solo perché tu non avevi voglia di andare a predicare. La storia di Giona è molto carina, vale la pena di essere letta. Mi viene in mente Giona perché la scena sulla nave sembra questa scena qua, no? Noi oggi diremmo come se si pensasse che hanno il malocchio, solo che noi abbiamo un'idea magica, no? La scrittura invece ha un'idea religiosa, no? È molto chiaro agli egiziani come ai marinai della nave su cui è imbarcato Giona che ci sono dei rapporti personali, in specie quello con Dio, che sono delle cose serie, e che dunque se qualcuno ha incasinato sta questione se deve cavare le castagne dal fuoco lui, e che chi si trova nel raggio lì intorno rischia di pigliare schizzi di sangue senza entrarci niente. E quindi gli egiziani dicono agli ebrei andate, andate e sbrigatevela col vostro Dio, qui finiremo per morire tutti. Vedete voi com'è questa relazione tra voi e Dio. Anche qui secondo me, la butto un po' lì, ma ci sarebbero due o tre questioni su cui ragionare, no? Noi leggiamo sempre questo racconto come in effetti è, ma come dire, Dio sta dalla parte degli ebrei e piglia a botte gli egiziani, ma c'è di più, non c'è solo questo, no? C'è anche che gli egiziani percepiscono che c'è una relazione tra questi ebrei e il loro Dio forte e potente, e la rispettano, la temono certamente, stiamo per morire tutti, ma la rispettano. Una buona domanda sarebbe, di fronte alle situazioni di conflitto, chiedersi quali relazioni siamo andati a toccare, quali sono le nostre, quali sono le altrui, quali sono le relazioni che dobbiamo prendere e portarci a casa e quali sono quelle che dobbiamo allontanare da noi. E poi c'è un'altra immagine molto bella, no? Il popolo porta con sé la pasta prima che fosse lievitata, recando sulle spalle le madi avvolte nei mantelli. Qui è divertentissimo leggere le esegesi rabbiniche, perché tutta questa storia in cui tutto accade in fretta, c'è questo segno della fretta, eccetera, peraltro tre capitoli prima è perfettamente preannunciata. Al che uno dice, non c'era stato il tempo di far lievitare, ma se ve l'hanno detto tre capitoli fa... Cioè potevate prepararvi, no, non è che non c'è stato il tempo. E i rabbini spiegano in questo modo, secondo me, delizioso, assolutamente non scientifico, ma molto bello, no? E dicono che Dio prima dice, le sue parole sono potenti, dunque quando lui dice le cose accadono, no? E perché le cose accadono Dio deve dire, no? Ma la salvezza ci piglia sempre alla sprovvista. non saremo mai preparati alla salvezza, anche se Dio ha detto. E dunque non c'è stato il tempo di far lievitare il pane. Perché nonostante che Dio abbia detto, e questo era necessario perché la salvezza accadesse, la salvezza ci piglia sempre inaspettata, ci arriva sempre da dove non sospettiamo. Ovviamente qui, come dire, si può leggere in chiave cristiana, no? Questa cosa in mille modi molto belli, no? Quando siete stufi dell'Eucaristia, o quando le messe sono troppo pesanti e magari un po' mal celebrate, immaginatevi questa uscita dalla schiavitù con il pane non lievitato sulle spalle. Nella tradizione popolare antica l'Eucaristia si chiamava, l'Eucaristia data ai moribondi si chiamava viatico, pane per la strada, per quel percorso che chi stava per morire doveva compiere. E a me viene in mente veramente un viatico, no? Questi partono per uscire, hanno davanti il deserto e si portano questo pane non lievitato sulle spalle, no? Poco, non avevano preso provviste, solo il pane non lievitato, ma ciò che basta, anzi che non basta, ma ci sarà la manna che basterà. E questo duplice, il pane portato sulle spalle, il pane del viaggio e il pane del cielo, sono veramente le due facce dell'Eucaristia, no? Tutte le volte che andiamo a messa siamo un popolo di schiavi che si mette in spalla un pezzo di pane non lievitato e che si mette verso il deserto. E poi c'è questo versetto che dice: gli israeliti eseguirono l'ordine di Mosè, si fecero dare dagli egiziani oggetti d'argento ed oro e vesti. Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli egiziani, i quali annuirono alle loro richieste. Così essi spogliarono gli egiziani. La cosa carina è che questa cosa della spogliazione degli egiziani è detta anche in un altro luogo, preannunciata, detta prima, che è il capitolo 3, quasi con le stesse parole, con una piccola differenza. Nel capitolo 3 si dice: le vostre donne spoglieranno, si faranno dare dalle loro vicine vesti, oro, argento, e spoglieranno gli egiziani, no? Ed è chiaro che lì il senso culturale esegetico è che gli egiziani, grande potenza militare, vengono sconfitti dalle donne, cioè da nessuno praticamente, secondo la mentalità del tempo. Ma è anche altrettanto bello che nei primi capitoli dell'Esodo tutta questa storia, a cominciare dalle levatrici, la figlia del faraone, la madre di Mosè che viene chiamata Darbaglia, la moglie di Mosè nel deserto, tutta la storia con Zippora, eccetera, per i primi cinque capitoli l'Esodo è tutta una storia di donne. Sono le donne che fanno da transito tra Giuseppe e questa storia qua, quelle che conservano la vita, no? Le levatrici si rifiutano di obbedire al faraone e salvano finché possono i figli degli ebrei, e poi quando non possono, Mosè viene salvato, messo in un cestino, abbandonato alle acque. La figlia del faraone lo trova, capisce che è il figlio di un ebreo e lo prende con sé e lo salva, e va avanti così, e le donne spoglieranno gli egiziani, no? Con una interpretazione non tanto esegetica, ma credo sostanzialmente legittima, no? È molto chiaro che sarà Miriam, la sorella di Mosè, a intonare il canto della vittoria del passaggio del Mar Rosso, no? È molto chiaro che in questi conflitti bisogna, come dicevamo già credo nella storia di Giuseppe, bisogna anche essere un po' donne. Cioè che nel conflitto bisogna capire da qual è il pezzo di vita che bisogna salvare, mettere in un cestino e lasciarlo andare sul fiume. Non basta aver ragione o aver torto, che sarebbe il ragionamento maschile secondo l'archetipo classico, no? I maschi nell'archetipo antico sono quelli che decidono, che sanno cosa è giusto, cosa è sbagliato, combattono, vincono, perdono, sono sempre o. Le donne sono in genere quelle che distinguono, che almeno qui nel racconto dell'Esodo conservano la vita, c'è un ordine del faraone e loro disobbediscono, se ne fregano, fanno un'altra cosa, non cercano di far cambiare idea al faraone, non lo combattono, non fanno come Mosè che ucciderà l'egiziano, però intanto salvano i bambini. E si inventano una storia, no? E dicono, quando vengono richiamate dalle guardie, dicono, ma le donne ebree sono così forti, quando ci chiamano i figli sono già nati, noi sono troppo brave, non hanno bisogno di noi, noi non riusciamo a occuparcene, no? Si inventano una menzogna, una parola falsa, per custodire la vita. Io credo che per abitare il conflitto dentro una relazione, per abitare questa violenza bisogna avere tutti, maschi e femmine, comunque si sia biologicamente, un pezzettino di animo donna. Cioè non essere solo e unicamente concentrati su quello che è giusto, quello che è sbagliato, su chi ha ragione e chi ha torto, su chi è potente e chi non è potente, su chi ha deciso cosa e come si combatte chi ha deciso cosa, ma avere un pezzo di animo in grado di salvaguardare la vita e forse di dire qualche menzogna per salvaguardare la vita, di decidere che un piccolo bambino dentro di noi va messo in un piccolo cesto e fatto viaggiare per la sua strada, anche se aveva torto, anche se non era bello, non importa, era un piccolo bambino e poi forse questo strano piccolo bambino meticcio diventerà il salvatore, un condottiero che salverà il suo popolo. E allora poi c'è questa fine epica, no? Gli israeliti partirono in 600.000, cifra assolutamente immaginaria, senza contare i bambini, grande massa di gente promiscua. È buffo, insieme con una grande massa di gente promiscua. È un po' la stessa cosa di a me ha fatto venire in mente questo versetto, quel versetto di quando gli invitati non vogliono andare al banchetto e viene detto andate agli angoli delle strade, no? Chiamate zoppi, storpi, no? Anche qui è proprio un po' l'animo femminile, no? La gente promiscua è quelli che forse non avevano tutte le carte in regola per stare lì, no? Forse non avevano tanta ragione, ma in questo grande, questo numero immaginabile di esseri umani, di bestie, di armenti, di bambini, di cose, si infilano, no? Spesso noi troviamo una via d'uscita a una violenza o a un dolore, una possibilità di farne una potenza creatrice, non perché riusciamo ad avere ragione, il che in genere inasprisce solo la situazione, ma perché ci infiliamo, insieme a tutti quegli altri, a ciò che sta accadendo, e come piccola gente promiscua facciamo nascere qualcos'altro. Bisogna un po' distrarsi, cioè troppa eccessiva concentrazione sui torti e sulle ragioni, su giusto o sbagliato, in genere irrigidisce e secca. Ogni tanto bisogna distrarsi da chi ha torto, chi ha ragione, e lasciare che le cose accadano. E questi partono, fecero cuocere la pasta che avevano portato dall'Egitto, e non avevano potuto indugiare, neppure si erano procurati provviste per il viaggio. Mi fa molto ridere, sono molto umani, no? Hanno oro e argento, hanno spogliato gli egiziani, ma non si può mangiare l'oro. Rischiano di morire di fame e mangiano focacce non lievitate, cioè mangiano il cibo dei poveri e, secondo il racconto, hanno le cose dei ricchi. La nostra esistenza spesso funziona così, non abbiamo mai tutto quello che ci serve, raramente abbiamo una misura media, siamo molto poveri e insieme molto ricchi, e questa è una delle cose che ci irrita e che scatena la nostra insopportazione della differenza, perché vorremmo essere solo ricchi o solo poveri per poterci lamentare quanto basta. E invece siamo un po' molto poveri e un po' molto ricchi. E in genere abbiamo di fronte gente che è molto ricca delle cose di cui siamo poveri e spesso povera delle cose di cui siamo ricchi. E questo ci fa arrabbiare, ci indigna, perché non possiamo né sentirci buoni e basta dicendo adesso ti do, né sentirci vittime e basta dicendo dammi, perché ci tocca un po' dare e un po' ricevere. E non riusciamo a sentirci né tanto buoni né tanto vittime. E poi si dice: il tempo durante il quale gli israeliti abitarono in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. E poi si dice questo versetto bellissimo: notte di veglia fu questa per il Signore, per farli uscire dal paese d'Egitto. C'è questa immagine molto antropomorfica di Dio che sta sveglio, che sta sveglio tutta una notte per avere cura di questo popolo che non sbagli strada. E dunque questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti di generazione in generazione. E questo versetto dà conto, no, di questa grande relazione. Nessuno di noi sta sveglio tutta una notte per nessun motivo. Dio sta sveglio per noi, c'è una notte di veglia, e questa notte di veglia ovviamente diventerà la Pasqua per il popolo ebraico, e si dirà dopo: nessuno straniero deve mangiarne. Una notte di veglia del Signore e del popolo. Allora, questo è il disegno, no, di questa violenza, con tanti elementi già mi... Ma ripigliamo le fila, no, della domanda che dicevamo all'inizio, no? In questa relazione tra gli uomini e il loro Dio, la questione di una violenza che sembra inevitabile, che è quella legata alla differenza, che è quella da cui in poi ragioniamo, piglia un altro colore, no? Smette di essere violenza e basta e diventa un prezzo. Ripeto, smette di essere semplicemente una cosa che accade, come nel caso di Caino e Abele, e diventa il prezzo di qualcosa, in questo caso il prezzo della libertà. Voi capite che c'è una bella differenza. Le cose accadono perché accadono, si può essere buoni o cattivi perché così è l'animo umano, oppure le cose accadono perché accadono, ma sono il prezzo di qualcosa. E dunque la domanda diventa: ma cosa ho comprato? Non tanto come noi siamo abituati a chiederci cosa ho imparato, cosa mi ha insegnato, ma proprio un prezzo. Pensate che ne parleremo ancora la prossima volta, ma rispetto alla croce di Gesù si dice sempre che, nel modo così un po' antiquato, ma si dice: Gesù ha pagato il prezzo della nostra salvezza, no? Il riscatto. E questa cosa a noi ci fa un po' impressione, ci pare una cosa brutta, no? Eppure siamo così commerciali, dovremmo sapere bene che invece è una cosa notevole, ma soprattutto che implica un acquisto. Pago il prezzo per comprare qualcosa, ed è normale, no? Non mi chiedo mai perché non me lo regalano, posso chiedermi se il prezzo è equo, se è troppo caro, se ho fatto un affare, no? Ma nessuno di noi entrerebbe in un negozio e rimarrebbe stupito perché prendendo una cosa gliela fanno pagare. Ma non ci domandiamo mai che cosa stiamo comprando, il prezzo di che cosa è. La morte degli egiziani è il prezzo della libertà del popolo di Dio, del popolo ebraico, perché tutte le cose vere e che contano hanno un prezzo. E questo è un terribile pensiero da adulti, che ci fa uscire dal desiderio un po' infantile che il mondo è tutto a nostra disposizione, che è tutto lì e basta allungare la mano, no? In genere uno si preoccupa molto quando la prima volta dice ai propri figli: ma ti rendi conto di quanto costa? Di fronte all'ennesima richiesta o all'ennesimo disastro, no? E in genere non se ne rendono conto, ed è normale, perché un sano adolescente pensa che il mondo è a disposizione, vuol dire che sta bene, che è amato, che è sicuro del luogo dov'è. Sarebbe preoccupante che un bimbo fosse già cosciente che tutto ha un prezzo. Solo che il problema è che se uno diventa adulto e non capisce mai che il mondo non è a disposizione e che le cose vere hanno un prezzo, e siamo di nuovo da capo, sarebbe preoccupante. Nella relazione con Dio c'è un prezzo, che non è un prezzo da pagare a Dio come se lui fosse un commerciante, è il prezzo quanto a noi delle cose vere della nostra vita, di tutto ciò che non ci è a disposizione. In genere noi diciamo ai piccoli che la fatica di studiare va affrontata per imparare che per raggiungere una meta bisogna faticare un po', e che questa fatica non deve ucciderci, cioè non ci deve essere chiesto di imparare in terza elementare una cosa impossibile da imparare, ma non deve essere nemmeno semplicemente l'esperienza dell'imparare il fatto che qualcuno ti dice solo quello che sai già. Spieghiamo, in genere io spiego spesso ai miei allievi che quando loro dicono: questo professore è bravissimo perché si capisce tutto, ho letto il libro una volta e l'ho capito al volo, devono molto diffidare, perché vuol dire che non stanno imparando niente. Che un professore è bravo quando trova la misura tra fargli imparare delle cose nuove senza ucciderli, cioè senza metterli di fronte a degli ostacoli che non sono in grado di affrontare, no? Allora, per quale acquisto paghiamo di volta in volta il prezzo della violenza? E per quale dignità di noi stessi, per quale autonomia e indipendenza? Chiunque di noi, credo, si ricorda la prima cosa che ha pagato con i soldi suoi. E il senso di soddisfazione di dire: questa me la sono guadagnata io. Quale senso di dignità di noi ci dà questo prezzo? E qui c'è un altro piccolo passaggio che però secondo me è molto importante, e che è questo. Sappiamo bene che pagare un prezzo per delle cose ci fa mettere da una parte, cioè se io compro una cosa che è mia e che ho sudato per comprarmela, quando ce l'ho, quella cosa lì ha un luogo mio, anche interiore, e per esempio se si rompe mi dispiace. In genere questo significa che a 16 anni uno, per partire, si mette in tasca il bancomat, prende lo spazzolino da denti ed è pronto. A 40, per fare il primo trasloco, in genere uno ci mette già 3 settimane. E a 60 c'hai più ricordi che futuro davanti. Ok? Cioè, mettersi da una parte ci fa mettere radici, mette nelle cose, nei luoghi, nelle situazioni, nelle abitudini, nei ritmi, un pezzo di noi. Se volete, ve la dico in termini più seri, man mano che non siamo più onnipotenti, man mano che non è più che tutto è possibile, man mano che qualcosa diventa reale, ci sono delle cose impossibili. Quando tutto è possibile, tutto è anche irreale. ci si può innamorare di chiunque perché non si è innamorati di nessuno. Perché poi quando nel nostro cuore c'è qualcuno, c'è una faccia precisa, non ce ne stanno altre. Quel posto lì è occupato. Cioè pagare un prezzo per le cose significa mettere una radice, mettersi da una parte, non essere più il tutto. E dunque cominciare la strada di educazione alla differenza. Sono solo una parte. E questo è il grande acquisto. Dio non ci spiega che siamo creature dicendoci: voi vermi siete creature, puà, che schifo che fate, anzi adesso vi mostro un po' di miracoli, un po' di fuochi d'artificio, faccio due o tre cose meravigliose, che così voi vi sentite degli incapaci ignobili perché siete creature. Fa una cosa ben diversa, cioè ci chiama a un rapporto con lui, a comprare una cosa che ha un grande prezzo. Perché attraverso questo noi impariamo di essere da una parte e non in tutte le parti. Che in termini catechistici sarebbe che se uno è in un rapporto con Dio scopre di essere una creatura e non il creatore, ma che non è un'acquisizione mentale. È proprio questa cosa qui, no? Perché abbiamo tutti così paura di voler bene? Perché se io voglio bene, e voglio bene davvero, e gioco la mia vita, perché abbiamo paura di voler bene ai nostri genitori o ai nostri figli, alla persona che amiamo, eccetera, no? Perché se io faccio quello, mi metto da una parte e divento meno onnipotente. Se io mi penso da solo, io mi basto. Ma se io voglio bene a qualcuno, gli metto nelle mani la possibilità di farmi felice o infelice. Dipendo da lui. E so che non sono più il tutto, non mi basto più. Scopro di essere una parte e da una parte. Quella e non un'altra. E dunque potrei essere fregato, potrei essere tradito, potrei essere lasciato. Posso immaginarmi i peggiori scenari. Allora Dio fa esattamente così. Ci chiama ad un rapporto con lui, un rapporto che ha un prezzo, perché noi ci mettiamo da una parte e scopriamo di essere una parte e non il tutto. Come ultimissima cosa, poi finiamo un po' prima perché era bella densa di contenuti, vi leggo una piccola paginetta di cui Paolo ha l'originale, quindi chi vuole anche qui si prenota per le fotocopie, la prossima volta ci sono, che secondo me dovrebbe un po' spiegare tutta questa roba, e che è da un piccolo dizionario delle parole ebraiche, ed è la parola seder, che è il nome della celebrazione della Pasqua, la cena di Pasqua ebraica si chiama Seder di Pesach, e la parola vuol dire ordine, mettere in ordine, fare ordine proprio, ordine. E dice così: la memoria è connessione, capire significa riconoscere dei nessi, dei collegamenti, ciò che è privo di associazioni, di relazioni con qualunque altra cosa è incomprensibile. Che è un'esperienza molto comune che noi facciamo. Se ci pensiamo da soli, non ci capiamo. Per un altro verso, ciò che è collegato con molte cose ha, per così dire, un sovraccarico di significati. Quando noi abbiamo tante relazioni, ci abbiamo tanta vita. Congiungendo frammenti della nostra vita, noi creiamo noi stessi e liberiamo noi stessi. Tutto in ordine e in sequenza. Perciò la memoria può dirsi più il modo in cui le cose sono immagazzinate che non la natura stessa delle cose. Non è un caso che la grande festa di memoria della redenzione sia chiamata in ebraico semplicemente l'ordine. La sequenza e l'interrelazione di ognuna delle parti della celebrazione è tesa a conservare il messaggio, il significato. La storia termina con la redenzione della schiavitù dell'Egitto ed essa si dipana attraverso domande e risposte. Visto che prima era uno schiavo, devo sapere come ci si sente. Nella cerimonia di Pesach, cioè di Pasqua, la memoria dei 400 anni di schiavitù viene inserita nel più ampio contesto della liberazione e redenzione. Perciò celebriamo la schiavitù con un banchetto. E in quei 400 anni di servitù troviamo come una lunga, tenace ammonizione a non essere indifferenti al dolore altrui. La nostra schiavitù assume uno scopo, una missione. Visto che le schiavitù possono divenire libertà e le afflizioni cariche di significato, allora vuol dire semplicemente che la partita è sempre aperta. Attraverso la dinamica ricerca del significato, il passato resta fluido, mobile, non diventa mai fermo e gelato di fronte ai nostri occhi. Sull'ingresso dello Yad Vashem, il memoriale israeliano alle vittime dello sterminio nazista, la Shoah, si trova inciso sulla pietra un adagio attribuito al fondatore dello chassidismo, il Baal Shem Tov. L'esilio è frutto dell'oblio, la memoria è la fonte della redenzione. Chi vuole queste fotocopie le può chiedere. Potete anche respirare. C'è sempre questo momento di sospensione.